We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik terza stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbruck. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata numero 75, aperta parentesi, numero 27 della terza stagione, chiusa parentesi, trattino al 7 giugno 2016. Ma è anche la trasmissione che non si sta a preoccupare se è 10, 12, 14, 16, 18, 20, ma è la trasmissione che è sempre più vicina al 2 luglio 2016. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che danziate come una farfalla e poi pungiate come un'ape, chiedetelo a noi, che ve lo diciamo.
Ma che cazzo stai a dire?
Che ve lo diciamo noi che film potete andare a vedere. Anzi, ve lo dice quel bellissimo uomo col pungiglione di Air Director.
C'è il pungiglione?
Guarda, lui lo sa, lui lo sa assolutamente.
Così si dice.
Ma la cosa bella è che lui queste cose così complesse e poetiche le guarda sul foglio, ma in realtà c'ha scritto tutt'altro sul foglio, non è che le legge.
C'ha dei disegni poetici.
No, diciamo che veramente l'unica cosa, lo sveliamo alla 75esima puntata, che l'unica cosa veramente, a parte vabbè ovviamente le giuste opinioni date qua, ma lui improvvisa questo pezzo da 75 puntate, non so se lo prepara a casa, ma...
Vi posso svelare quando l'ha preparato questo?
Svelalo.
Durante la sigla.
Babam!
Meraviglioso. Comunque, vi promettiamo che...
Oh, tra l'altro è tornata Vicky, era un po' che mancava.
È vero?
Bella tornata. Dicevo, altri scollegamenti. Io mi sento basso in cuffia.
È vero, anch'io.
Altri scollegamenti li troverete su Facebook, perché come qualcuno di voi più attenti avrà notato, ci sono varie personalità all'interno del Bar Traumfabrik che tutte convergono all'interno del profilo del Bar Traumfabrik ufficiale. Quindi diciamo che potreste leggere pareri discordi detti dallo stesso profilo.
Convergono anche dentro all'Aslo molte personalità.
Convergono anche, infatti, poi si moltiplica.
Come dice Pabbanelli.
Comunque, se non ci vedete, venite a vedere, anche perché promettiamo che stasera faremo i bravi ragazzi, giusto Lupus?
Giustissimo, abbiamo promesso sulla pagina.
A volte infatti, mi contraddite.
E infatti i bravi ragazzi sono quelli di The Nice Guys di Shane Black, di cui parleremo dopo. Ma oltre a questo, oltre alle nostre rubriche fisse, Cinema di Domani, Professore, Musica in HD, parleremo di ben altri tre film: Fiore di Claudio Giovannesi, che trovate al Postmodernissimo, Marguerite et Julien, La leggenda degli amanti impossibili di Valérie Donzelli, che trovate al Méliès ancora stasera, non so se domani, e Eddie the Eagle, Il coraggio della follia di Dexter Fletcher, che è nei multisala, e qui è il già detto The Nice Guys di Shane Black, anche questo in multisala. Ospiti, stiamo aspettando Andrea Fioravanti, non si è ancora visto, dovrebbe arrivare, ma Hans Delbruck, che questa sera è con noi al posto di Laszlo, che non ha potuto esserci, ci ha portato suo cugino piccolo,
sì.
Mattia Delbruck.
Esatto.
Benvenuto Mattia.
Saluta Mattia.
Ciao a tutti.
Vedi, come
citando Francesco Salvi, bravo Mattia, falsaltino.
Era Matteo.
Lo so, e lo so.
Però. Va bene, vai Smith, il box office, dici.
Abbiamo salutato tutti? Cioè,
sì, penso di sì.
Mi era sfuggito, sì.
No.
Bam!
Va bene, allora andiamo
direttamente. Il invece è scritto, ma non lo sai leggere.
Non lo so leggere. Andiamo direttamente all'incasso del weekend, che vede ancora in testa Alice attraverso lo specchio di James Bobin, con 1.800.000 euro. Al secondo posto la nuova uscita di Warcraft, l'inizio di Duncan Jones, con 1.450.000 euro.
Ah, questi euro però.
Euro. Okay. Qualche volta sono euro, qualche volta. Siccome anche l'Accademia della Crusca non ha specificato, bisogna stare
specificato.
Euro. Invece scende al terzo posto La pazza gioia di Virzi Paolo, che aggiunge però un altro milione e quindi arriva ad un totale di 5 milioni circa incassati finora. Al quarto posto The Nice Guys, di cui sopra, di Shane Black, altra uscita della settimana, ha incassato quasi 900.000 euro, anzi forse qualcosa di più, credo 900.077 euro. Questa settimana la Disney festeggia, perché dopo Star Wars è arrivato anche Zootropolis ad a superare la quota di $1 miliardo. Incassi in tutto il mondo. E ho sentito dire che la Disney vuole comprare l'Inter, ricomprarla dalla Suning, perché non sanno dove mettere gli euro in questo caso.
E insomma, cose grosse. Va bene, niente, che facciamo? Cominciamo? Non ci abbiamo varie ed eventuali? No, io direi cominciamo così, risparmiamo il tempo.
Siamo stati bravissimi.
Bravissimi, vabbè, qui non c'abbiamo niente da dire.
Potremmo, volendo, spiegare al volo questa colonna sonora.
Vai, spiegala.
Nel senso che abbiamo scelto di regalarvi una colonna sonora tutta presa dallo stesso film, in questo caso è quello che citavamo prima, quindi The Nice Guys, che va a pescare un pochino in quello che è l'epoca della disco da ballare, quindi la prima disco music. E quindi ci perdonerete se questa sera, se questa sera vogliamo essere frizzanti, sapete che non lo facciamo mai, siamo sempre posati, non usciamo
mai
dalle righe, e invece questa sera vi vogliamo regalare una trasmissione da ballare.
Però ci sono anche sempre i disco music alta, perché per quanto mi riguarda gli Earth, Wind & Fire hanno una disco music che però
così a bruciapelo, ma è un bel film, The Nice Guys.
Sì. A me ne parleremo, ma a bruciapelo è molto difficile. È molto difficile. A me è piaciuto abbastanza, ha dei difetti. Ho parlato con Fioravanti, che l'ha visto ieri sera, era abbastanza contento. Oggi ha cambiato idea, lo vuole distruggere. Ne parleremo
fa
dopo.
Fa parte dei personaggi del Tranfabrico.
Esatto. Comunque, è il momento della musica frizzantissima, come ha detto il professore, tutta tratta da, come ha detto il director, tutta tratta da The Nice Guys. E quindi è il momento di cominciare, anzi, come dicono i Kool & the Gang, è il momento di get down on it.
Standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
I heard all the people saying,
get down on it,
come on in. You gotta get on the groove if you want your body to move.
Allora, lavoro.
Tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance?
Dai,
standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me,
how
you gonna do it if you really won't take a chance by standing on the wall?
Get your back up off the wall.
I heard all the people saying,
sul culo.
What you gonna do?
Get your back up off the wall. Dance.
Troppo.
Get your back up off the wall. Dance.
Dritta con la schiena.
Come on in. If you really want it. You gotta feel it.
Get down on it.
Alle guten Dinge sind drei. Bar Traumfabrik.
Eccoci al film Giovannesi, Fiore. Prima presente a Cannes, io
scusa,
non mi sento,
tanto continuavano, ma io sono talmente preso da questo ritmo. Vai, ti metto subito una musica
non
triste.
Tiriamo i remi in barca,
non tiriamo i remi in barca, ma gettiamo il cuore oltre l'ostacolo.
Diciamo, vai, del film di Giovannesi,
è
di
piccolo e necessario,
piccolo e necessario, ma diremo perché, che era presente appunto a Cannes, la Kenzen in particolare, per la precisione. Brevissima sinossi, è la storia di essenzialmente di questa ragazzina, questa donna bambina Daphne, che si ritrova rinchiusa in carcere minorile per aver, a causa di un furti reiterati. Qui, in questo posto,
furti
si
come? Scusa?
Scusa, ripetuti.
Beh, uguale, cioè, reiterati sono due.
Continui furti. E qui si innamorerà di Josh, anche lui giovane rapinatore, che si trova appunto nello stesso carcere, ovviamente nella sezione maschile.
Josh,
i contatti fra le due sezioni maschile e femminile sono limitati, inevitabilmente, visto che sono in carcere. E quindi l'amore che sboccia tra i due ragazzi è fisicamente diviso, insomma, ci sono delle sbarre che lo dividono. Questa è in breve la sinossi del film di Giovannesi, ma io andrei
con Josh e Daphne. Siamo nel Kentucky.
No, siamo nella...
Lui, sì, sono i nomi veri.
Dove
lui
siamo?
Si chiama Joshua. Realmente lei si chiama Daphne Scoccia.
Ma che tra l'altro vuol dire?
Joshua Algeri. Sono i nomi veri, cambiano solo i cognomi.
Lei ha scelto
i nomi degli attori.
Quindi è una storia vera?
Allora, Joshua. Josh sarebbe lui, sconta. Scusate, realmente una condanna.
L'attore?
Sì, tant'è che.
Ma era... Quindi è un mezzo documentario, non una roba.
No, assolutamente no. Finzionale. Però ci sono delle aderenze con la realtà degli attori, non soltanto i nomi, ma anche la loro vita. Josh realmente sta scontando, credo, una condanna ai domiciliari, non è in carcere, non è detenuto. Però è per piccoli furti, per spaccio, non so cosa, insomma, microcriminalità, sta scontando una pena. Infatti era un pochino in dubbio di essere presente alla passerella per Cannes, no? Quindi, però gli hanno concesso.
Dove è ambientato il film?
Film è ambientato a Roma.
Credo a Roma.
A Roma.
E loro sono stranieri, perché questi.
No, Joshua è milanese, lei è romana
di Roma. Su quelle cose tipo Jessica e Kevin.
Lei ha scelto.
Lui, tra l'altro, si chiama Joshua, scritto così come.
Ah,
Joshua. Ma quell'accento sulla O?
E lei ha scelto di non cambiare il suo nome d'arte, di non prendere un nome d'arte, di tenersi Daphne.
Ma credo che sia una scelta del regista. Insomma.
No, ma lei ha detto che, ho visto una sua intervista nella quale lei comunque ha detto che
rimarrà
come
a parte questa cosa.
Vabbè, comunque parlateci del film a questo punto, via.
Se è vero in parte che è una storia vera, insomma, per la condanna che sconta, che realmente sta scontando Joshua, sicuramente è un film che vuole ricalcare la realtà, insomma, evidentemente, e lo fa con un cinema che appunto è molto minimale da questo punto di vista. E va detto che il centro, il motore del film è inevitabilmente questa Daphne, questa rivelazione incredibile, perché raramente io ho visto, credo che sia il suo esordio assoluto.
Sì, assoluto.
Ma raramente
lei,
ho visto
altro piccolo, scusa, nota di colore. Daphne è stata reclutata, tra virgolette, perché serviva in pizzeria, no? Non so, e il regista e il produttore, uno dello staff comunque della produzione di questo film, l'hanno notata, visto che lei ha 21 anni, interpreta in realtà il ruolo di una ragazza 16, più giovane, sì, minorile, un istituto minorile, quindi non ancora 18enne, però è realmente... sembra molto immatura, acerba più che immatura fisicamente.
Allora, il tuo disegno sembra abbastanza...
La frigna!
in verità lei è una grande contraddizione, innanzitutto fisica, perché lei ha uno sguardo e una espressività che sono da donna vera,
che
sono la forza assoluta del film, cioè i suoi occhi che trapassano le inferriate della prigione sono veramente qualcosa di... importante, secondo me. Il suo fisico invece è assolutamente quasi abbozzato, no? E certo, Giovannesi ce lo fa vedere anche nudo,
la forza del film.
E lo fa volutamente, perché questa è una storia che secondo me racconta...
La forza del film in realtà secondo me è proprio questa, cioè l'amore con cui Giovannesi... Allora, innanzitutto è un film per forza di cosa claustrofobico, cioè girato per la maggior parte in... luoghi angusti, celle di prigione,
tutta macchina a spalla,
esatto, macchina a spalla, tutto quello che vogliamo. Ha un bel inizio, secondo me l'inizio non è male, del girato quando inizia praticamente con il furtarello che poi condurrà Daphne
in galera,
esatto, e è tutto un piano sequenza più o meno, no? Un bel piano sequenza con macchina a mano, e è girato molto bene da tanti punti di vista. Poi Giovannesi, e secondo me la forza vera del film, ha un occhio il film è il corpo suo, cioè il corpo di Daphne. Fondamentalmente lui è innamorato di questo corpo, cioè si svolge tutto inquadrando lei. Tant'è che questa è la forza del film, secondo me è anche la debolezza, perché poi secondo me, questa è la prima critica che gli muovo, è uno di quei film che non c'è una storia che a me non ha toccato profondamente dal punto di vista della storia, ti chiarisco quello che dico. È un film che si lascia molto trasportare, forse è troppo minimale da questo punto di vista, come dicevi tu.
Beh, allora, io a me il film è piaciuto molto. Io credo che il minimale in questo caso sia invece la forza. È vero che la storia è proprio la storia di questa ragazza, però è anche una storia di
più che la storia. Io secondo me, scusa, ti interrompo, ma per me è importante. Cioè, più che la storia, secondo me è proprio fuori luogo la parola storia in questo film. È questa ragazza. Cioè,
sì, è questa ragazza.
Lei che è importante, no? Lei riesce veramente, adesso a parte gli scherzi, bella o non bella, non è quello il punto. Veramente lei c'ha una presenza impressionante,
carismatica.
Però scusa, fai concludere il concetto, Anzo, perché sì, mi stavo appassionando a questo scambio così pacato tra di voi, rarissimo, fuori onda.
No, perché questo è un film che ti fa anche riflettere e che c'ha che ti mette di fronte a delle evidenze che però poi quando vedi un film riconosci come potenziati inevitabilmente. Però a me quello che è piaciuto del film è che la capacità di Giovannesi di riversare sulla sua protagonista tutte le sfaccettature di una giovinezza combattuta che vuole essere assolutamente vita in tutti i sensi, ma che deve scontrarsi appunto con i limiti che la società, che il mondo intorno impone, per me è riuscitissimo, perché il risultato è a tutto tondo. E io ho riflettuto su questo film, che secondo me omaggia grandi autori e grandi film, senza stare a scomodare veramente troppo, ma secondo me io ci ho rivisto i 400 colpi di Truffaut assolutamente in questo film. Sembra una bestemmia, l'ho scritto,
no,
anche.
Non è una bestemmia,
sembra
però,
una bestemmia,
secondo
ma
me no.
Secondo me è un po' evoluto e un po' ce l'ho trovato, perché c'è veramente, cioè traspare da questa ragazza la sete di vita che i suoi occhi innanzitutto emanano. Quindi la storia che ci sia o non ci sia,
posso
che sia una storia con essere maiuscolo o meno, conta fino a un certo punto.
Scusa, tu fai un film di 1 ora e 50.
Un'ora e 45,
non cambia poco. Cioè, per dire quelle cose che tu hai appena detto, ti serve molto meno tempo. E le puoi dire, cioè, secondo me è troppo lungo per il tipo di registro che tiene. Questo è un primo difetto. Secondo difetto, che è un difetto di un po' di un generale di tutto un cinema di quel genere, che io personalmente sembra, adesso dico una banalità, forse anche una cosa molto terra terra, la fonica di presa diretta è tremenda, cioè non riesce a capire un po' la recitazione impastata molto vicino al reale,
certo,
la dizione
napoletanità è difficile da
no, ma non è il napoletano quando parla lei,
è una questione tecnica.
Secondo me è tutte e due le cose. Cavolo, un film del genere, che tra l'altro ti assicuro, Lupus, potresti vedere senza nessuna battuta, perché è girato bene, perché io comunque lo ammetto questa cosa, è girato molto bene. E questa sua idea di girare tutto sugli dèi, secondo me è vincente, perché regge il film da solo e ti lascia qualcosa anche nei giorni successivi alla sua visione. Però poi ci trovo tutta una serie di difetti di quel tipo di cinema, che cioè su un soggetto del genere secondo me un altro tipo di approccio avrebbe premiato di più.
Comunque vabbè,
il tempo è finito, dobbiamo chiudere. Comunque diciamo un 8 secondo Hans, un 7 meno secondo Daniele,
6 e mezzo. Guarda, io gli darei 4 al film perché quattro al film, otto a lei.
Anzi, scuote la testa.
No, otto
Daniele, sei innamorato della ragazza?
No, no, non è questo. Guarda, io sono, mi sono innamorato di come l'ha girata il regista, quindi va merito del regista.
Come ha girato, va bene, ragazza, dai ragazzi, dobbiamo, convinto, dobbiamo, dobbiamo andare in musica.
Dobbiamo andare in musica e siamo costretti, nostro malgrado, a chiedervi di ballare insieme a noi tutta la notte. Ovviamente vi invitiamo a farlo con la musica giusta, quindi rock and roll all night, i Kiss. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. You say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy.
È la volta che il Bar Traum Fabric va a prendere un bellissimo film appena uscito di The Nice Guys.
Lo pesca così a caso.
Bellissimo film di Shane Black.
No, non era preparato, è entrato con la cazzo di cane con la sua cialtronaggio, però se la cava sempre.
Come è arrivato da di là e l'ha fatto.
Sì,
la classe, la classe non è acqua.
Non è acqua, non è acqua.
Chiaramente questo film lo potete trovare al MS, ossia in multisala, non nelle MS non sono le sigarette che fumava mio padre negli anni 80.
Leggendaria.
Film importante, appena uscito.
Ma importante
con,
c'era
con un cast importante perché c'è Russell Crowe e Ryan Gosling. Due nomi fatti apposta per fare uno show di lingua.
E c'è anche Anguri Rice, una ragazzina di 15 anni che probabilmente sarà the next big thing di Hollywood.
Attenzione.
Probabilmente sarà la nuova Elle Fanning. Perché...
Attenzione.
Brava. Comunque,
chi ha visto questo film?
Allora,
la sensazione è che il Bar Traum Fabric tirerà fuori una discussione delle sue rispetto a questo film.
Sì, come rispetto a tutti i film. Prima di fare la discussione, individuiamo, il film è ambientato nella Los Angeles del 1977, in quel mondo un po' di alla Boogie Nights, l'ambiente del porno di fine anni 70 di Los Angeles. Inizia con una scena formidabile che promette molto bene per il film, perché c'è un bambino che recupera una rivista porno da sotto un letto e a un certo punto gli entra un'auto, ha un incidente, scende da una fiancata in una montagna, gli sfonda la casa, esce fuori, lui va lì e trova la stessa donna
il pagino centrale.
Sul pagino centrale nuda, che è la
Misty
Mountains, questa attrice porno, la quale gli dice una frase sibillina, che ne pensi della mia macchina, ragazzone, una cosa così. e poi spira completamente nuda e lui la copre.
È anche molto bella quella
molto cosa. Bella la scena con la sua giacca.
Okay.
No, no,
con la giacca del pigiama.
Subito specie. Con la giacca lui la copre, in effetti suonava male.
Anche io avevo colto
perché siete maliziosi. Insomma, da qui poi veniamo introdotti nella vicenda. I due personaggi principali, l'abbiamo detto, sono Ryan Gosling, cioè interpretati da Ryan Gosling e da Russell Crowe. La storia è molto peculiare perché è un po' un misto. Lui ha dichiarato che si ispirava un po' ai film di Bud Spencer e Terence Hill, alle buddy comedy degli anni 80 e 70,
che lui ha scritto, tra l'altro,
che lui ha scritto, perché lui ha fatto Arma Letale
1 e 2, ha fatto Kiss Kiss Bang Bang.
Kiss Kiss Bang Bang però è dei 2000, è il suo primo film da regista. Sì. Ed è un omaggio da quello che mi dicono, da quello che ho letto, al noir, non a Bertolucci, ma al noir degli anni 40. E questo
è molto carino, non so se l'hai visto.
Sì, no, me lo dicevi la settimana scorsa. Però, se vogliamo, anche in questo film c'è qualcosa che richiama il noir degli anni 40, cioè questa trama super convoluta, molto, molto, molto ricca, di colpi di scena, molto complicata, che si svela un po' per volta, ricorda quei film.
No,
e questo è uno dei contrasti che ci sono tra. Dei quali parleremo probabilmente. Ecco, Hans voleva fare una domanda?
Lo faccio dopo.
No, quindi non so, voi altri
io partirei se posso dal regista che ha iniziato,
sì,
a introdurre.
Certamente.
Shane Black è un fondamentalmente uno sceneggiatore che nessuno conosce per nome, ma tutti hanno visto i suoi film, quindi Arma Letale 1 e 2, che sono film che hanno ridefinito la commedia d'azione americana per un certo periodo.
E anche Tutti i rischi a stare seduti troppo a lungo successo.
Sì, è vero.
Si informicoliscono le gambe.
Sì, esattamente. Sì, sì, sì. Va bene, questa cosa qui. E il limite di questo film, secondo me, è che è molto molto Shane Black. Cioè, ci sono delle scene che tu hai già visto, poi le vai a confrontare, le rivedi in Arma Letale, certe situazioni, certe cose, che non sarebbe nemmeno un male, insomma. A me dichiaro subito che il film è godibile, va visto, perché è molto divertente.
Sono assolutamente d'accordo.
E è molto divertente.
È una sua personalità, se vogliamo. C'ha dei difetti, però è un film
ma
che comunque...
sai, cioè, come dire, cazzo, sono Shane Black, vi do Shane Black al 100%, cambio le ambientazioni, cambio i personaggi, però più o meno la trama è sempre quella. Forse è questa la cosa che funziona un pochino meno del film, insieme al fatto che secondo me qualche volta c'è una sceneggiatura secondo me molto bella, cioè molto bella per le battute, la sceneggiatura parlo proprio
io su questo, dei dubbi, nel senso che secondo
però
me
è girata, cioè ci sono due battute che si perdono, che sono belle ma si perdono perché secondo me sono girate male.
Allora no, c'è senza dubbio il doppiaggio non gli fa un favore, perché ci sono tante cose che se tu vedi, anche io ho visto delle clip e no, è importante, perché sono dei danni clamorosi fatti dal doppiaggio e dalla traduzione, che non è molte cose
è
si perdono.
È difficile un film del genere.
Però
vai.
No,
scusate, volevo dire, però a me volevo domandare, però la coppia
coppia funziona
perché,
alla grande,
perché se non erro loro si pubblicizzano da prima dell'uscita del film, mi ricordo un siparietto La notte degli Oscar,
sì,
se non
sì,
sbaglio.
Sì, sì.
Quindi insomma si è spinto molto sulla funzionalità della coppia.
La coppia,
no? Quindi...
è sicuramente, poi lasciamo la parola a Andrea che è il più esperto di noi, ma insomma la coppia sicuramente è una cosa che funziona alla grande, e anche se si è detto molto che lui si è ispirato a Bud Spencer e Terence Hill, questo parallelismo è vero ma fino a un certo punto, nel senso che comunque il tono del film è meno scanzonato dei film di Bud Spencer e Terence Hill.
È molto più violento.
È molto più violento, c'è molta più azione.
Però comunque no, dai, questo
il personaggio di Ryan Gosling non è Terence Hill. Terence Hill era quello che vinceva sempre il più paraculo di tutti. Lui è uno sfigato, se
sì,
vogliamo.
Però diciamo che il misto funziona, insomma.
Il misto funziona alla grande.
Funziona in quel senso di Bud Spencer e Terence Hill. Dopo c'ha la ragazzina in più, che è la figlia di Ryan Gosling, che ha un ruolo importante anche nel meccanismo comico.
Sì,
della
e io
vicenda.
Lì però lei nella parte comica la trovo azzeccatissima, quando si butta po' più sul serio molto meno. Comunque, prima di la parola a Andrea per introdurre quello che dice lui, ecco, quello che ti dicevo prima circa la sceneggiatura, il mio dubbio è stato che la sceneggiatura, cioè io ho visto il film dall'inizio alla fine, la mia sensazione su questo film è stata completamente altalenante, inizia in maniera dirompente, bellissimo, poi dopo un
poi
po'...
c'è una scena meravigliosa a metà che però
scena fantastica. Sì. Poi a metà poi dopo io sono arrivato a metà del primo tempo dicendo ma insomma mi sa che non è granché. Poi dopo c'è un'altra grande trovata, ci sono alcune trovate geniali messe qua là, sì, c'è sì. Un anticlimax fatto benissimo, voluto, secondo me eccezionale, che non possiamo svelare. E poi però ecco, cioè, secondo me è sbilanciato. Dunque,
Andrea Fioravanti.
Io credo che si tratti di un film assolutamente squilibrato, di un film che per quanto abbia i pregi che voi abbiate descritto e che io ho apprezzato nel vedere, perché ovviamente è un film che si lascia vedere, che ti diverte, la coppia, certo, per rispondere alla danza non solo funziona ma è veramente molto ben assortita, si rimandano battute, però il film è assolutamente molto squilibrato, sì, sì. E direi che le singole parti funzionano più della totalità del film. Perché? Perché il film nelle singole parti gira molto bene, ogni piccola sequenza è divertente, messi insieme stonano
un po' come l'ultimo Cohen, vogliamo dire?
Beh, ora non lo so se...
ma no, l'ultimo viene questi parlo, interventi però...
no, no, perché l'abbiamo detto
l'ultimo Cohen, però... a cosa ti riferisci?
Sì, no, lui aveva esatto la stessa espressione, però il discorso è... sì, in un certo ci senso è molto simile, però il discorso è che qui utilizzano delle sequenze in cui sembra un action, delle sequenze in cui sembra veramente la classica coppia comedy, però quando vai a fare la somma il totale non torna, il totale sì, sì, non torna. Perché? Perché innanzitutto perché c'è l'uso della violenza, la violenza è usata in modo stranissimo, ne parlavamo proprio ieri sera con Lupus, cioè la violenza, non c'è quella violenza sublimata alla Tarantino per cui una pallottola in testa, il capo che ti esplode, una bambina che vola fuori dalla finestra e frantuma un vetro ti fa sorridere, assolutamente, per cui l'uso della violenza ho trovato paradigmatico l'uso della violenza per dire che questo film non funziona proprio come film. Poi è ovvio che ci siano tutti questi pregi, c'è anche una colonna sonora, abbiamo dimenticato di dire,
eccezionale, c'è una colonna, no, abbiamo detto prima, vabbè, perché la mettiamo tutta stasera.
Un po' piacione anche quella, sì, lì, insomma, sì, hanno scelto proprio il top del periodo, quindi...
Io credo, dire, che no? Lui,
però,
io credo
però, che lui però una un... scelta non sono il top del periodo, c'era tanta roba, però
io credo
scelto
che
anche
lui
le cose
sia un grande scrittore di situazioni, ma che per girare occorre una mano molto più ferma, sono... che non abbia,
no, questo Steve Bang Bang dicono che sia dire... un gran film,
no, non è un gran film, divertente,
un buon film, l'ho visto, e l'altro film che ha girato Iron Man 3
sì, mi ha fatto la stessa impressione, cioè è come se tutte le idee fantastiche, okay, ci siano idee fantastiche, però non ha la mano ferma per,
però quello l'aveva scritto come questo.
Andrea, posso dire una cosa? Siamo stati a vedere questo film con l'Aslo giovedì scorso. Siamo usciti dal cinema ridendo, perché comunque è un film, come dicevi, senza tu, dubbio, e come hai detto prima, divertente. Però il commento che ci siamo fatti tutti e due è stato: bel film, ma manca il manico, proprio non c'è, sì, il manico, non c'è il manico.
Sì, questo è verissimo.
La forza per mantenere un equilibrio dalla prima all'ultima scena.
Diciamo che
è, per esempio, nei film di, adesso per fare un coso, nei film di Spencer Tarantino, e paradossalmente ce n'era molta di,
beh, sì, lì era però una formula assolutamente collaudata, eccetera, però
c'era,
sì,
una coerenza interna,
c'era una coerenza interna del film,
ti manca.
Però scusate, secondo me messa così sembra che il problema sia sostanzialmente di regia, in realtà, sì, secondo me c'è anche un problema di scrittura, nel senso che la scrittura non è, cioè è,
cioè, non è un problema né di scrittura né di regia, è un problema che si sposano, esatto, male, che lui scrive in un modo però riprende in un modo che secondo,
ma
me,
quello
non...
che ti dicevo prima, scusa se è quello che ti dicevo prima, quando dicevo ci sono le battute doppiate o non doppiate, non importa, che secondo me sono girate male, cioè sì, sì, sono buttate via. Il
ma
fatto
ci sono
tu...
delle occasioni perse come quella dei $5,000, noi chiediamo tanto, lei gli sta facendo un assegno da $20,000,
quella è bruciata,
perché ripresa
o anche delle scene in cui ci sono uno scambio di battute tra i due e sono ripresi con telecamera fissa, senza stacchi, campi, no, contro, no, campi, no, senza nessuna,
non dà dinamicità al, esatto, divertimento.
E quindi la fotografia?
No, la fotografia funziona. Parliamo di un film americano.
No, la confezione,
è impeccabile. Production design, non ne parliamo. La festa, la scena della festa è eccezionale. Io continuo a dire che secondo me, adesso appena esce, si rimedia in lingua originale, me lo rivelo in lingua originale, perché secondo me mezzo punto lo guadagna. Comunque, dobbiamo andare in musica, quindi direttore.
Quindi restiamo indietro nel tempo a quei momenti in cui, come ricordava Lupus, si guardava Lupus questi filmini a luci rosse e c'erano anche delle musichette sotto che
oggi pomeriggio, quindi
erano super musichette, certo. Allora, questa qui, sempre tratta dalla colonna sonora di Nice Guys, è a cura della Climax Blues Band e puoi farla partire. È un altro dei due pezzoni che facevamo a non metterlo, ma come facevamo? Cioè, sapevamo che voi sareste arrabbiati, quindi con il Gary Wright. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling really got a hold. I started searching for a better way. And I kept on looking for a sign in the middle of the night, but I couldn't see the light. No, I couldn't see the light. Admit it got the best of me. Getting down so deep I gotta drown. Now I can't get back the way I used to be. But I kept on looking for a sign in the middle of the night. But I couldn't see the light. No, I couldn't see the light.
Zum zweiten, zum dritten. Bartraumfabrik.
Ah, scusa, non aspetti che dica Bartraumfabrik. Mannaggia, Teutonica, mi perdonerà la Teutonica. No, è che ero voglioso di annunciare subito il prossimo argomento, visto che torniamo ancora più indietro nel tempo, di tantissimo più indietro nel tempo.
Non c'è tempo.
Non c'è tempo, Lupus. Mettiamo la prossima canzone.
Non c'è tempo in questo film, non hai capito.
No, volevo dire che questa storia che ha raccontato Valérie Donzelli, sì, si pronuncia così,
crediamo
in realtà è ispirata ad un fatto realmente accaduto nel 600, quindi siamo passati dagli anni 70 a qualcosa di più indietro. Un amore incestuoso, una storia pruriginosa che non è stata probabilmente amata dai critici del Festival di Cannes, dove passata questa opera,
sì.
E adesso non è stata amata più che altro perché non ha preso nessun premio, e adesso arriva nei cinema, in particolare al Méliès, se non sbaglio.
Al Méliès, sì.
E stiamo parlando di Marguerite e Julien.
L'Italia è uscito con il solito sottotitolo, La leggenda degli amanti impossibili, perché chiaramente devono sempre a Julien.
Il segno degli uomini straordinari.
Esatto.
Sul blog, che film meraviglioso.
Sul blog di Leo Ortolani, grandissimo disegnatore e scrittore di Ratman e altre cose, c'è un lui ha creato questo personaggio che è una specie di dio pagano che dà i titoli ai film italiani e fanno vedere queste vicende bellissime. Comunque il film, come diceva Harry Rector, è ispirato a questa storia vera del 600, ma noi quando dicevamo non c'è tempo non era il mio solito esortarmi a fare veloce, ma era
ormai siamo abituati così,
era per dire che in questo film c'è una dimensione atemporale, sì, alla Sofia Coppola, cioè dicevamo ieri con
è sovrastorico, si tratta di un lugubre incubo sovrastorico in cui viene raccontata la vicenda di due fratelli che si amano da impazzire, sono innamorati, ovviamente consumano, si tratta del dubbio sociologico che regna per eccellenza da quando il cristianesimo la fa da padrona nella nostra società, cioè l'incesto,
esattamente, l'ha fatta un po' col tono alla professore questa, quest'intro. Vabbè, comunque l'abbiamo detto la settimana scorsa, Cannes era in concorso a Cannes l'anno scorso nel 2015, peraltro sì, è stato fischiato, peraltro in Francia la media dei voti è discreta, sono due stelline e mezzo, però ci sono degli illustri sostenitori tra cui Cahiers du Cinéma, certo, e altri che gli danno 4 stelle, c'è chi gliene dà 5.
Il manifesto in Italia l'ha difeso,
il manifesto l'ha difeso, alcuni l'hanno difeso, Laszlo Kovacs che si allinea al manifesto ha detto che è un capolavoro.
Ma abbiamo un intervento telefonico di Laszlo?
No, perché avremmo dovuto dedicare tutta, cioè purtroppo non avevamo i minuti sul telefono,
quello che ho detto io, bisognava un piano flat.
Sarebbe stato bellissimo collegare quella telefonata e poi uscire, andare a bere, sì, e tornare
esatto, ma lo faremo. Comunque, ad ogni modo,
diciamo qualcosa sul film.
La cosa per iniziare è che la sceneggiatura è una sceneggiatura degli anni 70 di Jean Gros, che era uno sceneggiatore di Truffaut, di René, di Rossellini ed altri, e che peraltro ho scoperto che era quello che faceva il giudice nel film, fa un cameo, è morto poco dopo. Era stata scritta per Truffaut la sceneggiatura, il quale l'ha abbandonata poco dopo. Pensavamo, la settimana scorsa abbiamo detto, perché è morto, in realtà lui è morto negli anni 80, invece l'ha abbandonata perché ha pensato che l'incesto fosse troppo di moda al cinema in quel periodo e quindi l'ha lasciata perdere.
No, c'è da dire che il veramente si tratta di un film d'altri tempi, perché la tematica così importante, una scrittura così imponente, si tratta di, veramente io prima ho usato termini magari aulici, però si tratta di un film la cui storia dovrebbe risalire al 1600, poi però abbiamo delle incongruenze storiche molto affascinanti, tipo macchine fotografiche, auto che fanno il paio con cocchi e cavalieri, insomma
un elicottero,
a un certo punto la scena addirittura un elicottero che entra in cava in un film ambientato nel 1600 è stranissimo.
Poi è ambientato, questo, i costumi sono ottocenteschi, primi novecento,
ad esempio ci sono i carabinieri che sembrano sono in piena prima guerra mondiale, a un certo punto intervengono i militari, insomma cosa dire, si tratta di un film che ti conquista, ti affascina, perché ci sono delle trovate in cui veramente non puoi non rimanere affascinato, però allo stesso tempo è un film incompiuto, assolutamente incompiuto. Perché? Perché per essere quel capolavoro che aspira ad essere, perché è un film molto pretenzioso, pretende tantissimo, perché
questo sì,
assolutamente
ambizioso.
È un film ambizioso,
se non altro, ecco,
sì,
magari
è un film ambizioso, e però cosa gli manca per dar seguito a questa ambizione? Gli manca un certo rigore nella e anche qui una coerenza interna. Noi abbiamo delle cose stucchevoli, a un certo punto abbiamo delle cose stucchevoli
ieri.
Troviamo dei fermi immagini patetici,
cioè
abbiamo...
ci sono delle ci sono delle soluzioni visive infilate qua e là, di cui alcune sono felicemente riuscite, altre meno.
Sì.
Ci sono questi, cioè, se non so se per i fermi immagini tu parli di quella sorta di foto con anche un look giornalistico,
esatto,
alla fine, che sono orribili.
Sì, sì.
Ci sono però quei fermi immagini immagini fatti autonomamente, umani, certo, con gente che rimane paralizzata, viene inquadrata con una camera mobile e poi all'improvviso inizia a animarsi.
Poi è strano perché il film vive di momenti. Io sono entrato in ritardo e mi sono reso conto, ho detto caspita, siamo di fronte a un capolavoro, sono arrivato in un momento in cui il ritmo era lentissimo, poi piano piano ha avuto un'accelerazione fino a raggiungere un climax che si realizzava in uno schiaffo del padre al figlio, perché è scoperto con la sorella nuda. bellissimo.
Forse era la scena migliore quella di quando sei arrivato tu.
Ho avuto fortuna, non lo so. Però davvero, e lì ho pensato, mi sono messo a sedere, ho detto caspita, ci attendo un capolavoro. Poi invece piano piano alcune cose si perdevano. La cosa è questa, ho l'impressione che il film, come il tema che tratta, sia qualcosa, sia un po' tabù, cioè l'incesto. L'incesto è un tema tabù e la regista ha provato un film a fare un film che è tabù, perché fare un film sovrastorico è davvero cioè pochi sono i registi che si cimentano in una cosa del genere, pochi sono i registi che si cimentano nel mettere insieme elicottero e cocchi e cavalli,
e pochi quindi sono anche i tabù sovrastorici, perché questo è un tabù che permane
assolutamente. Comunque c'è da dire, c'è una frase che poi citerà il prof che dice, anzi non la giro perché non la brucio per il prof, però forse la regista rischia come protagonista di perdere la testa.
Ti chiedo una cosa prima di chiudere, anche se ecco, io questa cosa, volendo, se vogliamo possiamo prendere l'incesto come, cioè la loro condizione può essere vissuta anche come metafora di altre cose negate dalla società che uno può vivere oggi in paesi, anche sì, in Italia, sì. Ovunque, insomma, questa cosa un senso ce lo può avere, perché comunque te la trasmette questa loro situazione. Detto questo, la domanda che ti volevo fare,
che è la cosa
fare,
migliore, perdonami,
che è la cosa
fatto
migliore,
che trasmettono questo prurigine, questa
sì,
paura,
sì,
questo,
sì, sì,
questa è la cosa
questa
migliore.
Questa arriva molto,
sì,
e devo dire anche che a me il melò normalmente rompe le scatole tantissimo, in questo film arriva, forse anche alleggerito da queste soluzioni alla, come dicevi tu, alla coppola di atemporalità, perché c'è della musica ogni tanto più moderna, eccetera. Detto questo, per chiudere ti chiedo, che ne avrebbe pensato Truffaut di questo film secondo te? Perché lei è una sorta di sua, adesso non voglio dire di un suo epigono, perché però una sua seguace, se non altro una sua discepola.
Innanzitutto mettermi nei panni di Truffaut per me, cioè,
no, non te lo chiedo, non ti chiedo di rimetterti, ma ti chiedo di dirmi,
allora,
che cosa
ci sono innanzitutto tanti temi che Truffaut ha affrontato. L'amore impossibile, pensiamo alla donna della porta accanto, l'ha affrontato da sempre. Pensiamo al tema dell'educazione, come il ragazzo selvaggio. Pensiamo ai temi prima hanno citato i 400 colpi, no. Cioè, sono tutte tematiche che Truffaut proprio ha sentito come proprio.
Però che lui ha sempre affrontato in maniera
coerente.
Rigorosa, cioè, ogni storia affrontava, sì, il tema
coerente e rigorosa.
Quindi
il problema
di capire
in questo
che
film è che avrebbe apprezzato, ma non perché, cioè, avrebbe apprezzato forse le sequenze che noi abbiamo amato, quel rigore, quella ieraticità, quella pesantezza con cui ti arriva il peso dell'incesto, perché a un certo punto la famiglia che trema, quella cosa, quel momento a cena in cui si accorgono che loro stanno facendo l'amore,
sì,
cioè ti arriva questa impietudine davvero violenta. Ecco, quella parte Truffaut l'avrebbe apprezzata. Vabbè, forse meno questo inserimento, la parte polar, forse la parte polar.
Ma forse c'è un film di Truffaut che in qualche modo mi fa pensare bellissimamente a questo, che è La mia droga si chiama Julie.
Sì, sì, infatti
è un film che in qualche modo ha delle, forse è il più squilibrato, se vogliamo, non nel raccontare,
sì, è il meno coerente. Però detto questo, ripeto, si vede che era una cosa destinata da Truffaut, perché le tematiche, le chicche ci sono tutte.
Dai. Comunque, dalla temporalità passiamo al futuro, perché tra poco è il momento del cinema,
sì,
di domani, e nel frattempo sentiamo un altro pezzo tratto da The Nice Guys.
Tutto Nice Guys.
Andiamo nel deserto, sì, e il modo migliore per farlo ovviamente è con un cavallo
in
senza
America.
Nome.
On the first part of the journey I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed and the story it told of a river that flowed made me sad to think was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la
qualcosa da dire.
After 9 days I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above.
I'm gonna go with you.
See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain.
I got four.
In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Und jetzt wieder war Traumfabrik.
E come promesso, vedete che non vi diciamo sciocchezze,
ho detto che l'abbiamo mai fatto in 75 puntate.
Era il momento del cinema di domani e infatti è il momento del cinema di domani. Il cinema di domani, che questa settimana peraltro è solo di dopodomani, perché domani non esce niente, però giovedì escono diverse cose. La prima di cui vi parliamo in realtà è uscita tanti anni fa, perché è Un americano a Parigi di Vincent Minnelli con Gene Kelly, un celeberrimo musical che ha vinto ben 6 Oscar. A Perugia ce lo fa rivedere, per chi non l'ha visto, il Méliès, quindi lo trovate lì.
Recuperate più film possibili di Minnelli, perché tutto quello che mi capita di vedere è sempre meraviglioso, qualsiasi tema e argomento tratti.
Babam!
Volevo dire, aggiungiamo un babam.
Babam. Allora, proseguiamo in ordine sparso.
Okay. Vai, vai.
Now You See Me. Quindi la seconda puntata di Now You See Me, I maghi del crimine, l'ha sempre coniato quel signore, il dio che fa i,
sì, sì,
titolo,
sì, esatto, okay. Sì, sì,
i maghi,
scusa,
del crimine, no,
un
se
cast,
no,
di dilettanti,
non l'avremmo mai capito, un cast di dilettanti, Dave Franco, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Jesse, vabbè, una serie infinita che comunque vi andate a vedere e li scoprite. Questo sequel parla, è il sequel del film di Louis Leterrier, e questo qui è stato fatto da un cinese, non so come
non
si
so
pronuncia,
non so di dove è, John Chu,
ma no, credo come sia, credo sia della Suning,
no, è asiatico, è
comunque, non c'è,
John Chu, è asio-americano,
ha smesso
John
di pronunciare i nomi asiatici,
no, ma non è asiatico, John Chu è
comunque
di Chicago,
mentre Leterrier era quello che ha diretto Grimsby, di cui abbiamo parlato da poco, che era un film nel suo genere discreto, e ha diretto l'incredibile Hulk della Marvel. Sono andato a vedere chi fosse questo John Chu, e ha diretto Step Up 1 e 2,
mamma mia.
Il G.I. Joe 2, no. Gemme le Holograms di prossima uscita, e il documentario su Justin Bieber.
Guarda,
fate voi,
tanta roba.
Fate voi,
tanta roba.
Io è coerente, lo vado a vedere.
Fatti. Sempre quella
a vedere, lo faranno.
Una filmografia blindata,
esatto.
Step Up 2 è tanta roba.
I quattro dotati maghi coinvolti in spettacolari rapine.
Ah, quindi io c'ho fra Ocean Eleven di Prestige.
Now You See Me, il primo era molto molto
ma
carino,
dotati in che senso?
Molto bello.
Dotati, ecco, tipo, arrivano, escono fuori queste cose che lasciano,
no, scusa,
che lasciano il gelo.
Secondo te il titolo Now You See Me è un caso?
Senti, ma sono maghi quelli che dicono
io sono in concentramento costante,
quelli, no?
Esatto. Comunque mio nipote è un po' sconvolto, eh?
Sì, è vero, lo vedo un po'.
Mattia non tornerà mai più.
E lo vedo dalla faccia, la famiglia
del
Andiamo
normale,
avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Smith.
Allora, Friend Request, la morte è il tuo
mia.
La morte è il tuo profilo di
come, scusa, mi puoi ripetere?
Friend Request.
È cambiata, eh?
Request, request.
Perché prima era un friend request.
No, è un friend.
Vai,
friend
ragazzi, request. Vai.
La morte del tuo profilo di Verhoeven.
Simon Verhoeven, che speriamo Verhoeven non sia parente di Paul.
Secondo me è un po' come me e mio nipote.
Che troverete in multisala. Allora, io dico horror, diciamo che parliamo di horror.
Ha specificato quello che l'ha scritto.
Horror. Il protagonista, no, io ho sognato appena sono entrato questa sera.
I ragazzi della redazione sono puntigliosi.
Mamma mia.
Appena sono entrato in trasmissione, sono subito corso e ho detto: io vorrò leggere questa recensione che è capitata tra le mie mani.
E allora leggela.
Lo capirete perché.
Dai.
Laura è una delle ragazze più popolari del college. Quando una misteriosa Rina Ma.
È scritto Rina. Così, ma spazio Rina.
Ma Rina. Come Rihanna,
wow. Le chiede l'amicizia su un social network. Laura resta colpita dal video di animazione realizzati dalla ragazza e dalla sua insicurezza.
Cioè l'insicurezza l'ha realizzati?
I video sono denotano un tratto di insicurezza da parte di Rina Ma. Ben presto la presenza di Ma Rina diventa troppo ossessiva e Laura decide di rimuoverla dalla lista delle sue amicizie. Una scelta che innescherà una sorprendente reazione a catena dalle tragiche conseguenze.
Io vado a vedere
i maghi. Io volevo togliere 3 o 4 amicizie e questa sera non lo farò.
Io ho riflettuto su questo film. Davvero, secondo me mette insieme due degli incubi contemporanei, i social network e le amicizie.
È chiaro, le produce,
è chiaro che il gioco è ti piace vincere facile.
Vi ricordate insomma, quando uscì quell'horror sull'Erasmus?
Esatto. Ma sono quelle cose. Ogni tanto qualcuno a Hollywood dice: adesso che va per la maggiore, famose in horror su sta cosa.
Quindi lo faranno sul bar tra un
dopo l'instant movie, l'instant horror.
Non va per la maggiore. Tra questi istanti ci sono delle chicche. Non so questo come sia, però.
Vedremo.
Ricordo un film sull'Erasmus con Porta a Porta, lo facevano spesso, facevano tante puntate.
Sì, era quello di Meredith. Vabbè ragazzi, veloce, la cosa più importante è che esce la prossima settimana, qual è?
Sarà Cristian e Palletta contro tutti.
Bravo, esatto.
Pallotta.
Pallotta che ha rinnovato il contratto di Antonio Manzini col libro di Rienzo e Pietro Sermonti, quindi. Cristian senza H.
Sì.
Ha una sola via d'uscita: recuperare la pipì di un giaguaro nelle sperdute campagne pugliesi per portare a buon fine una missione pericolosissima.
Vabbè.
Dovrà fare i conti con i boss del quartiere Silvanello e Sergione.
Scusami, ma
però aspetta, fagli finire la sinossi.
Grazie al guru della droga John Benzedrina, convincere l'amico Palletta a seguirlo nell'impresa, affrontare la donna cannone, dire almeno una volta la verità alla sua fidanzata Teresa e uscirne vincitore senza farsi sbranare. Allora, poi si sposa, penso.
Cioè, ora sembra una cazzata. Cioè, secondo me la sinossi è fantastica. Io ho detto, questo è un film di merda, vedendo il titolo e vedendo il manifesto. Poi ho letto la sinossi e ho detto, però John Benzedrina a me fa.
Allora io mi chiedo perché chi ha fatto Strade perdute nel 1992 con una videocamera da turista è ancora qui a parlare di queste cose, vedendo che ci
perché
sono questi film.
Un titolo come Cristian e Palletta
vallo a vedere, non è che il titolo fa il film. Comunque io parlavo di The Neon Demon, alla fine lo dico io, perché è il film che aspettiamo di più in assoluto, del grandissimo Nicholas Winding Refn, per chi non se lo ricorda. Per chi non se lo ricorda, andatevelo a googlare, avete rotto il cazzo.
Ecco.
Con Elle Fanning, ragazzina di Somewhere di Sofia Coppola, ormai adolescente, ormai più bella della sorella, secondo me.
Vogliamo postarla.
Molto meglio di Dakota, molto meglio. Vabbè, c'ha 16 anni, non si può. Però possiamo dire qualcosa di Christina Hendricks.
Ma diciamo! Che
c'era già in Drive, ma in Drive faceva la tossica, era un po' sottotono.
No, lascia stare.
Guarda me,
riusciva ad avere un suo.
Aveva un perché anche lì.
Due, ne aveva due.
E comunque, Christina Hendricks, guardatela tutti in. Chiaramente Mad Men, perché è
assolutamente, ecco, basta questa, questa è perfetta.
Può stare,
esatto,
grazie.
Se dovessi morire vorrei morire così.
Attenzione.
The Neon Demon è un film, dicono un incrocio tra un dramma e un horror, è stato a Cannes,
è stato massacrato a Cannes,
è stato massacrato
a Cannes, vogliamo andare
ma noi vogliamo andare a vedere. Ricordavamo che anche Elephant è stato massacrato a Cannes, era un grandissimo film.
Lo stanno, Winfield Rem sta prendendo letteralmente il posto di Lars von Trier nell'odio collettivo dei critici.
Davvero. Specialmente sulla
questa faccia un po' in quel modo.
Elle Fanning è Jessie, una sedicenne che va a Los Angeles per cercare di fare la modella. Si fa subito notare, suscitando attenzione e invidia di colleghe più navigate, le quali si avvalgono di Ruby, una truccatrice che le si presenta come amica per attirarla in un gioco che per lei si farà sempre più pericoloso. Scusate, ci avevo ancora la birra in bocca.
Cosa dire?
Lo trovate al Postmod e nei multisala, speriamo di vederlo.
Scusate,
lo vedremo, io lo vedrò forse.
Scusate, avevo una birra in bocca, lo disse anche Vicky in un'altra
intervista. E poi aggiunse:
ba ba bam!
Esatto.
Andiamo avanti, siamo oltre il tempo.
In nome di mia figlia, di Vincent Garenc con Daniel Auteuil. Nel 1982 Kalinka, la figlia 14enne di Andrei Bamberski, muore mentre è in vacanza in Germania con sua madre e suo padrigno. Il padre è convinto che non si sia trattato di un incidente e inizia a indagare.
Attenzione. Perché tu c'avevi un po' di birra a bocca.
Attenzione.
No, no, io ho detto, era, allora ti invito a rivedere il post. Ai
sembra che sia tratto da una storia vera. Direttore, prima di lanciare la canzone, dici l'ultimo film.
L'uomo che vide l'infinito. Dici l'uomo che vide
l'infinito. Era uno studioso di grammatica, giusto? Che
no, certo, di matematica.
Vabbè, vide l'infinito, scusa. Un film c'è un genio matematico.
Ah, tu pensavi l'infinito?
Era una battuta.
Leopardi.
No, lui pensava l'infinito nel senso il modo, l'infinito.
Ecco, modo, il tempo in mano la poesia.
Allora, mi pronunci per favore il regista, il genio matematico, scusa.
Io lo potrei Srinivasa.
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 Srinivasa Ramanujan.
Benissimo.
Straniero dell'Inter.
La di Perugina si sposa con l'indiano.
Ramanujan. Insomma, diciamo che è un po' una sorta di geniaccio della matematica che viene scoperto da un altro che è un professore, Ardi. Sinceramente la mia ignoranza
è penso di sì,
campo,
sì, sì, è un professore.
Che riconobbe la sua brillantezza nonostante la mancanza di istruzione.
Continua il declino di Jeremy Irons.
Torna la cinematografia e la matematica, no? Così legate tra loro.
Noiosamente, veramente.
Dopo la cosmologia del film di Tornatore, ora la matematica.
Film di... quello celebre era un bel film, adesso viene in mente. Dai, del
Shine.
Vabbè, diciamo dopo, andiamo in musica.
Allora, restiamo ancora su Nice Guys, questa monografica ci piace, speriamo che piaccia anche a voi. Tra l'altro vi ho appena postato, come avete chiesto, Cristina Hendricks, per cui andate su...
Che vi invito a guardare in The Detachment.
In 3D anche ce
in
l'abbiamo.
In 3D, esatto.
Ce l'abbiamo anche in 3D.
È già in 3D, credo.
È già in 3D. E invece questa è... questi sono The Band e la loro And Got No Home, che vi invitiamo a ballare sulle frequenze di radiofoniche del Tram Fabric. I ain't got no
Fa bene alla pelle.
Unsichtbare Dritte, Bar Traumfabrik.
Una trasmissione come quella del Bar Traumfabrik, da sempre appassionata di cinema, sì, chiaramente, ma anche di sport invernali. Di sport invernali, di ragazzi.
Ricordiamoci tutti i tesserati del curling.
Tutti i grandi tesserati del curling, soprattutto diciamo gente con i capelli rossi e un po' sovrappeso. Quindi tutti appassionati.
Ecco, tutti. Cosa è di sovrappeso? Il prossimo film di cui parleremo. Ha una colonna sonora bellissima scritta da Ciccio Bomba, cannoniere ex Take That,
no,
ovvero Gary William
Grande.
Lo volevo dire perché gli mancano solo due buchi.
Ciccio Bomba, cannoniere, certo, con due buchi nel sedere.
Io comunque
le musiche originali ha scritto?
Beh, lui il coso originale non l'ha mai scritto, però dice che l'ha scritto lui.
Anche con cui ti devi calmare.
No, vabbè.
Lui devi calmare perché ti vedo nervoso.
No, ma sei un ciccione. Io comunque quando, quando parlavo di Rossiccio sovrappeso, appassionato di sport invernali, non mi riferivo al Ciccio Bombo di Tech Death, ma va bene lo stesso. Allora, andiamo a parlare di Eddie the Eagle, il film di Dexter Fletcher, che troverete nelle multisale, troverete in multisale in questi giorni. Film che del quale dopo, subito dopo parleremo, che ha lasciato, ha aperto una breccia all'interno del Tramfabrik, perché c'è chi ne pensa in un modo e chi la pensa in un altro, e già ho capito che questo sarà un tema molto molto interessante.
È inutile.
Facciamo una facciamo una breve sinossi di questo film, che si rifà alla storia vera di questo personaggio,
Michael Edwards. Thomas Michael Edwards. Dai, Eddie, su.
No.
Thomas Michael Edwards, primo britannico a sciare alle Olimpiadi, secondo britannico a saltare.
E l'ha pure visto, tra l'altro.
Secondo britannico.
Non so chi ha visto,
ma sei emozionato.
Secondo britannico a saltare con il trampolino, sul trampolino dello sci. Ci siamo capiti. Comunque, insomma, il film.
Allora, è la storia di Michael Thomas Edwards,
Eddie.
Detto Eddie.
Scusate, Smith.
Si è emozionato.
No, sto ridendo perché stavo pensando un'altra cosa. Ma
e detto Eddie. Conseguentemente alla sua partecipazione ai giochi olimpici invernali di Calgary 88.
Aspettami, stavo pensando Eddie, a Rob Zombie. Stavo pensando a Rob Zombie.
No, ragazzi, sono passati due minuti.
Allora, andiamo così. Il film riprende la storia vera di questo, appunto, Thomas Michael Edwards. Atleta o presunto tale britannico che va alle Olimpiadi di Calgary e compie un qualche cosa di incredibile, ossia salta dal trampolino dei 70 e poi dei 90 metri, quindi fa due gesti atletici di importanza non indifferente, e soprattutto rimane vivo, non si rompe neanche un piede, un dito, un osso, rimane vivo e può raccontare questa storia a tutti,
sì, con risultati penosi.
Ecco come me lo ricordo.
Ha detto che Ed di fatto non è un atleta, non ha il fisico d'atleta. Diciamo che la storia ripiega appunto su questo sport, perché è l'unico sport in Inghilterra dove non c'è rappresentante, quindi lui per andare alle Olimpiadi
non soltanto, ma ci sono anche delle regole per
la qualificazione molto più ampie,
molto obsolete.
Da 60 anni nessuno si cimenta in questo sport. E invece lui, insomma, e più che altro si allena per la prima volta al salto dal trampolino, e in soli due anni arriva alle Olimpiadi, insomma, quando in realtà affrontare uno sport del genere richiede una preparazione quasi di una vita, ecco.
Sì, basta dire che l'uomo che vola sugli sci vola letteralmente per tratti che vanno dai 100 ai 150, 200 metri, raggiunge velocità di 110, 120, 130 km orari e atterra, letteralmente atterra su una pista ghiacciata chiaramente in pendenza sui 60 gradi abbondanti, e quindi c'è già solo questa serie di gesti, di sequenze, richiede una condizione atletica, esatto. una preparazione tecnica di un certo livello,
aggiungiamo comunque,
che si acquisisce
aggiungiamo che Eddie aveva due limiti importanti. Uno era arrivava nella sua giovinezza, che aveva queste ginocchia deboli un po' alla Forrest Gump, che l'avevano costretto a portare appunto dei tutori per lungo tempo, e aveva una miopia incredibile, per cui
non era miope, era ipermetrope.
Esatto, ipermetrope, hai ragione,
ma questo è stato un problema vero che non si vede tanto nel film, però
si appannavano continuamente
gli occhiali.
Comunque andiamo al film.
Scusami, prima di entrare
c'era il director che voleva dire una cosa da 20 minuti
prima di entrare nel film, e poi te lo lascio.
No,
ti dico soltanto questo, che per quanto questo personaggio diventò un personaggio a tutto tondo, si dice che Ronald Reagan in una conferenza sul nucleare interruppe la sua riunione, il summit, il meeting, per andare a vedere il salto di Eddie the Eagle Edwards.
Questo non mi ricordavo
ma
è vero.
No, io volevo dire brevissimamente due cose, poi mi azzitto, tanto ho capito che stasera siete tre fronte combatto,
si vuole.
Anti-dialogo. La prima, parlate di questo atleta realmente esistito, di quanto è strano che sia arrivato alle Olimpiadi.
Non atleta.
Quello è viene raccontato, sì, ma il fatto proprio che sia un non atleta è in realtà ben spiegato nel film, dove quello che si cerca di raccontare è quanta passione avesse lui per lo sport in generale, tanto che da ragazzino sogna di andare alle Olimpiadi, pur capendo con l'andare avanti dell'età che non sarebbe stato possibile andarci, non si è voluto arrendere e ha fatto, diciamo, le pazzie più evidenti per arrivarci. E questo è successo realmente e credo che sia un motivo per andare a vedere questo film.
Un motore importante. Ecco,
il secondo aspetto che volevo, probabilmente l'avete visto tutti quanti, la grande estasi dell'intagliatore Steiner, ok? Documentario di Herzog. Ve lo ricordate? L'avete Madonna. Visto? No, ecco, a me è capitato, diciamo, di vederlo un po' per caso. E parla di questo intagliatore di legno che
un grande regista
che si diletta con il salto con gli sci. In realtà è un documentario impressionante dal mio punto di vista, proprio perché mette, vabbè, ovviamente è un maestro che lo fa,
la natura e l'uomo,
e soprattutto perché fa capire che follia sia questo sport, ma non una follia di uno che non capisce niente, una follia di qualcuno che sta cercando probabilmente qualcosa che noi comuni mortali non riusciamo neanche a
ricordare. Il sport veramente ai limiti, insomma,
infatti,
no?
Quindi io vi invito,
perché cioè, il film è girato molto molto, è confezionato veramente,
sì,
bene,
film,
è un film godibile,
ecco, infatti
dire,
quello che non ho capito fino adesso
è un film,
com'è
molto
sto film?
È un film molto,
allora, è un film divertente. Io l'ho visto con mio padre sabato pomeriggio, lui si è anche commosso, ma è un uomo di poche pretese dal punto di vista cinematografico.
Oh, 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 oh. Che classe!
Ha fatto le scarpe al babbo.
Mamma così. Mia, così senza pietà. No,
vabbè, dal punto di vista cinematografico.
Direi veramente un edipico Pampanelli.
No, no, è veramente ben confezionato. Ci sono delle scene che secondo me sono veramente fatte bene, perché ti fanno capire veramente quanto cazzo è complicato stare seduto e aspettare di lanciarsi, sì, da quel, sì, trampolino, no? Vero?
Sì, sì, assolutamente.
Però vabbè, dai, poi è un film che è tutto,
dove
tutto
dice
molto prevedibile.
L'allenatore, quando tu stai salendo, ti prendono le misure per la bara, perché sanno benissimo che potresti,
sì,
non raccontarlo.
In realtà il film, parallelismo tra film, quindi la finzione e la storia vera, non era così impreparato Eddie, cioè è stato preparato in maniera diversa, lui aveva fatto sci alpino in maniera,
scusate,
diversa.
Hugh Jackman
è il suo preparatore,
lui, no,
Jackman
preparatore,
è il classico, okay, preparatore fallito, grande atleta fallito, okay, no, che adesso c'è, cioè,
sì,
tutto,
sì,
veramente
caro, che in poi abbiamo imparato a conoscere,
ma sì, ma no, da chi vuoi, direi da che botte quando vedi Viva, no, ti ricordi quando vedi,
beh,
gli
orsi, gli orsi,
diciamo,
sì,
che
comunque,
sì, esatto, Jack Lemmon chi era?
Walter Matthau
che cosa ha tirato fuori?
Bad News Bears,
comunque va detto che quando Eddie alla fine riesce a saltare, questo non è lo spoiler ma insomma è evidente, riesce a fare il salto dei 90 metri, la reazione,
no,
di Jackman è veramente da Wolverine, una roba,
c'è un urlo con queste parole,
comunque è molto motivato. Consiglio assolutamente,
ecco,
di vederlo,
chiudendo, va visto, è piacevole
assolutamente a famiglie, a, sì, portare,
sì, portare
bambini,
è un film per tutti, diciamo,
sembra uno dei film della Disney molto divertente,
c'è
un po' quella confezionato molto bene, e tra l'altro molto meno Disney, perché comunque è una produzione anche europea, c'ha dei momenti anche di fotografia, che
tra
non
l'altro,
so, no, io
lui il protagonista
esagerando.
Recita molto bene,
molto, questo prognatissimo,
sì,
continuo,
sì. Due cose su questo film, la lingua originale è sicuramente molto più carino, molto
io
più bello, molto più interessante, sì, perché c'è la traduzione in italiano appiattisce in maniera, cioè, parlano tutti uguali,
lo dici dall'alto della tua
dal norvegese all'americano parlano tutti uguali con lo stesso accento, quindi insomma sicuramente in lingua originale è più bello.
Lo vale per tutti.
Il film, come vediamo all'interno di questa piccola discussione, cioè è un film che comunque trasmette passione ed energia, che è un elemento importante nello sport. È un film che appassiona. Se lo vedrete, vi divertirete.
Bene, quindi andiamo a vedere Eddie the Eagle, produzione.
Ad ascoltare Gary,
Ad ascoltare
Gary Barlow.
Ah, Gary Barlow. Ma c'è una, comunque anche una colonna sonora.
Devi smettere, perché i Tech Dead sono stati un grande gruppo.
No, ci sono anche delle, oltre al Ciccio Bombo, ci sono anche delle canzoni. C'è già Van Halen che sentiamo in sottofondo, ma ci sono un po' di pezzi gradevoli. Detto questo, io direi che prima di passare al professore, è ancora il momento della musica super frizzante con i leggendari Earth, Wind and Fire, la disco, quella serie, come dicevo prima. L'altra settimana abbiamo sentito Boogie Wonderland, questa settimana sentiamo un altro pezzo assolutamente irrinunciabile, ovvero September, a tra poco con il Pro. Do you remember?
Fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
Pezzo frizzantissimo, da gustissimo ballarlo, ma da gustissimo anche ascoltare il nostro professore, che questa sera ci ha fatto una bella sorpresa ed è qui in studio con noi. Benvenuto, prof.
Salve, salve, salve ragazzi, ma il mio primo incontro con la politica avviene attraverso il cinema. Voi direte, entriamo subito in campo? Sì, il sottoscritto, già preso da fremiti intellettuali, voleva andare a vedere un film da scegliere tra Piedone d'Egitto, Un sacco bello e Il tempo delle mele. Era esattamente il 1980. Ricordo che c'erano le sale piene di Toro Scatenato, L'insegnante al mare con tutta la classe, La città di le donne di Fellini, Shining, e La dottoressa ci sta col colonnello. Insomma, un grande anno cinematografico. E quel giorno volevo andare a tutti i costi al cinema e mio padre mi disse: niente cinema, io e la mamma dobbiamo votare e tu vieni con noi al seggio, che non sappiamo a chi cazzo lasciarti. Cominciai a frignare e mio padre mi disse: anche se non sai chi votare, vai a votare lo stesso, perché non andare a votare è da stronzi, e il non voto a prescindere premia uno che certamente non avresti voluto votare. Gli risposi: fanculo, te il voto, voglio andare a vedere Piedone d'Egitto. Ok, non ci vai, perfetto, ti rubo le 10.000 lire dal portafoglio come faccio sempre, e mi ficcai dentro un cinema a vedere Bomber con Bud Spencer e Jerry Calà. Bene, non che la cosa sia così importante da parlarne al Bar Traumfabrik, però questa
noi
settimana
parliamo solo di cose importanti.
Sì, però questa settimana purtroppo c'è stato il voto, e quando c'è il voto in TV c'è qualcosa che non riusciamo a capire. Esattamente cosa? Dunque, a margine del voto in TV abbondano gli speciali di elezioni. Trattasi di specie di domeniche sportivi o processi del lunedì, ma con molta meno fregna e molti più sondaggisti. 2. I sondaggisti. Chi sono questi sondaggisti? Sono esseri curiosi, dai nomi curiosi, che usano metafore curiose, come quella della forchetta. Un sondaggista usa dire frasi come: la forchetta tra Paolo Genovese e Giuseppe Pieraccioni è destinata ad allargarsi di 5 punti.
Leonardo
Pieraccioni, tanto per citare.
Mamma mia, che insolenza!
Forse anche sull'italiano.
No, no, scusate.
Non è, questo era un nome.
Era il nome, non era una pronuncia.
E soprattutto la forchetta è l'unità di misura dei sondaggisti. Essa si allarga e si stringe. Avete mai visto voi una forchetta allargarsi o stringersi? Beh, io personalmente no. È evidente che i sondaggisti ci prendono per il culo secondo la logica del confondiamo le idee utilizzando espressioni molto complicate tipo varianza, exit poll prematurato o Eva Enger dovrebbe andare al ballottaggio come fosse Antani. Insomma, gli speciali elezioni di cui Vespa e Mentana sono i Kubrick e gli Hitchcock della situazione sono caratterizzati dalle mitiche proiezioni di voto, dall'esito clamoroso, dai politici delle varie fazioni che fanno la dichiarazione dalle loro sedi del partito. La caratteristica dei politici che intervengono dalle sedi di partito è che a sentir loro in un modo o nell'altro è andata bene.
Professore, ho un contributo di un sondaggista.
Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo abitumata, ha lo scappellamento a destra.
Pagnoncelli,
esatto.
Pagnoncelli, dunque l'ho riconosciuto. E comunque le formule che sono inattaccabili sono queste. Siamo il primo partito se si escludono tutti gli altri. Inattaccabile, eh? Non andiamo al ballottaggio, è vero, ma in realtà è una nostra scelta perché il 3 luglio avevamo da tempo fissato un matrimonio legittimo. Siamo andati sotto le aspettative, ma non è che il PD stia meglio. Affermazione che funziona per ogni partito sempre.
2 luglio, professore.
Allora, può esserci un colpo di Stato, può esserci la diretta, ma alla fine interverrà sempre il caro Marzullo con il suo buonanotte, buonasera, e colleghiamoci con il pubblico perché c'è stato finalmente un grande film. E parliamo di cinema. La settimana cinematografica appena trascorsa è stata caratterizzata per me da una serie di film che mi ha lasciato spiazzato, come Money Monster, La pazza gioia, Nice Guys e da ultimo Marguerite et Julien. E dico tutti, ma proprio tutti, erano ben fatti, prodotti impeccabili, ambientazioni perfette, in alcuni casi come Money Monster, Nice Guys, anche musiche da urlo. E poi nella pazza gioia o sempre in Nice Guys, protagonisti in stato di grazia, battute come le ciliegie che una tira l'altra, sceneggiatura intrigante, eppure c'è un ma. Ognuno di questi film per un motivo o per l'altro mi ha lasciato la mano in bocca. Pensiamo a Money Monster e alla sua fissazione per il flusso continuo in tempo reale, l'ossessione dell'eterno presente che spaccia verità, che viene risolta in un cinema purtroppo banalotto che si adegua all'imperativo della realtà impresa diretta, come le maratone in diretta appunto di Mentana per le elezioni, solo che non sanno che la realtà fa più ridere e che il vero inquieta di più, e inoltre non ha la pretesa il reale di fare una confezione educativa di chi vorrebbe denunciare chissà quali devianze del sistema economico mediatico, tentando però di farci soldi sopra come la regista di Money Monster. Prendiamo La pazza gioia, ennesima produzione ben fatta ed insieme odiosa, in quanto furbissima incursione di Virzì nel sempre fertile universo donna, lui che ormai ci ha abituate alle sue opere femmine con le stimmate dell'autorialità radical chic. La pazza gioia, sciorina, il caro noto campionario di molta commedia italiana fatta di sterismi, urla, pianti, scene finte, scene madri, scene del cazzo, una visione programmaticamente emozionale non esente dal ricattino e della lacrimuccia, anelando e trovando sempre l'incondizionata adesione a tesi dei personaggi. Insomma, prendete la prima cosa bella, sostituite la canzone ossessione omonima di Nicola Di Bari con Senza fine di Gino Paoli e avrete l'altro filmetto di Virzì. Bene, veniamo a Nice Guys, un film per me difficile da giudicare, perché senza dubbio anche qui prodottino ben confezionato, ma che lascia attoniti perché è disequilibrato, in cui tutte le sequenze prese una per una vanno bene ma accostate stonano. Infatti tutte le parti del film mi sono piaciute più dell'insieme, che è così cool, così anche qui programmaticamente imbevuto di glamour, da risultato alla fine dei giochi un esercizio di stile e di stileni che mette insieme una scrittura estenuante e paradossalmente non così leggero come si spaccia o lo spacciano o gli spacciatori dicono. Come detto, elementi positivi ce ne sono, oltre alla chimica della coppia, bene alcuni dialoghi, battute, un paio di scene come il mega party che finisce tra spari, morti ammazzati e una bobina che sembra Riccardo Bizzarri rincorrerla sulle scale dello Zenith. Insomma, tutto, però quasi pari di assistere a una versione parodica disimpegnata e senz'altro più divertente di LA Confidential, sempre con Kim Basinger, che non si capisce bene cosa ci sia a fare in questo film, vista che è l'unica cattiva non monodimensionale, con una profondità sbagliata, e Russell Crowe che si mette a parodiare proprio il suo personaggio di LA Confidential, Bud Wide, grosso, cattivo. E qui sono riuscito a capire il perché delle parole della bambina che gli intima di non ucciderlo. Non uccidere, non uccidere Bud White, altrimenti sei proprio lo stesso personaggio di LA Confidential. Da ultimo, Marguerite et Julien. Ah, la leggenda degli amanti impossibili, recita il sottotitolo italiano. Impossibile, c'è solo il sottotitolo. Uno dei dialoghi recita così. Cosa siamo noi? Siamo qualcosa che non esiste. Allora va tutto bene, non rischiamo nulla se non esistiamo. Ma poi perdono la testa, e non solo in senso metaforico. Così la regista Valérie Donzelli ha assunto questo scambio di battute come formula base del suo ultimo film, Marguerite et Julien. Cos'è questo film? È qualcosa che non esiste e crede di non rischiare nulla, ma in realtà anche lei dovrebbe essere decapitata.
Addirittura, professore, addirittura questa...
Senza pietà.
Grazie, allora, professore, e prego direttore.
Prego, noi abbiamo pochissimi minuti, ma volevo dirvi, visto che l'ha citato il professore, per me è sempre un onore quando c'è la possibilità di collegarsi con lui, che io sono
lei
stato...
ultimamente segue sempre le mie orme,
ma le seguo tantissimo, tanto bene, bene, volevo bene. Dirvi che sono stato a Spoleto questo weekend a una manifestazione dove si beveva del vino, e ci sono tre vini che si chiamano rispettivamente Tapioco, Come se fosse, ed Antani.
Che combinazione!
L'ho assaggiato domenica, non male,
infatti, dal Gianmarco, ovvero uno dei figli di Ugo, che ha ridato vita alla Tognazza Amata, quindi la tenuta che aveva lui, e quindi ecco.
Lo sapevo io.
Lo sapevi, te lo sei bevuto. Allora, il sottofondo è già partito. Questo sottofondo viene anche esso da The Nice Guys. Quindi, cercando questa cosa, dico: ah, fighissimo, questi sono i Temptation, che nel 72 dicevano Papa was a Rolling Stone. E ho detto: cavolo, ma noi ancora non abbiamo omaggiato i Rolling Stones nel nostro viaggio tra musica e cinema. E ho detto: vediamo se c'è una scusa. Allora, la settimana scorsa era il compleanno del batterista Charlie Watts, per cui ho detto: perché
c'è
no?
Ci sta,
dai, parliamo.
Lei merita il taglio del capo come la regista degli amanti.
Lo
della
so, però noi siamo per gli omaggi a Bertolucci, per cui, come sai. E leggendo un po' di cose su di lui...
Posso dire questo aneddoto su Charlie Watts?
Vai, che ce ne sono vari, infatti, è molto
preso
curioso.
Da che si tratta? Preso da invalicabile attacco di diarrea, era uso chiudere canzoni con lo scotch e suonare comunque.
Oh.
E questo è vero, eh?
L'ho sentita anch'io questa cosa.
E molti l'hanno sentita questa cosa, specialmente durante gli attacchi di diarrea.
Infatti, la leggenda vuole che lui abbia iniziato a suonare, diciamo, le chitarre o cose del genere, poi si è ritrovato con un vecchio banjo, l'ha trasformato in percussione, quindi in tamburo rullante. Da lì è iniziata la sua carriera. È capitato tanto bene a Londra negli anni giusti, quindi lui nel 63 è stato preso come batterista in pianta stabile dei Rolling Stones, che ancora non erano nessuno. Da lì a poco sono diventati quelli che conoscete, e ovviamente si è fatto tutta la trafila, compreso anche gli ultimi loro lavori, insomma, gli ultimi
gran
tour.
Batterista, peraltro.
Gran batterista, e insomma, diciamo che è uno che gli ha dato la sua impronta.
Però dopo questa chicca di Pampanelli non riuscirò più ad ascoltare i miei con la stessa.
E quindi diciamo che, facendo un brevissimo excursus, perché il tempo stringe, su quelle che sono le opere che sono collegate a questa band, effettivamente c'è da dire che il cinema e i Rolling Stones ci hanno avuto molti punti di contatto. Il primo, nel 68, era proprio il già citato Jean-Luc Godard, quindi il film One Plus One, conosciuto anche come Sympathy for the Devil, è proprio opera del grande regista che ha deciso di immortalare i Rolling Stones in studio di incisione. Era il 68 e quindi stavano facendo appunto la canzone che ho appena nominato, Sympathy for the Devil.
Pezzo d'amore.
Un paio d'anni dopo, un altro film interessante è Gimme Shelter. Interessante perché è un documentario che fondamentalmente racconta il concerto, suo malgrado celebre, del 69 a Oakland, nel nord della California, dove
visto che i Rolling Stones erano appena esplosi perché erano stati a Woodstock, per cui potete immaginare,
mortacci loro,
concerto gratuito, 300.000 persone attese ed arrivate, gli organizzatori che decisero di fare come security chiamarono gli Hells Angels. Quindi un'idea geniale.
Ricordiamo quell'episodio.
E infatti, armati di stecche di biliardo, coltelli, bottiglie spaccate, non fecero altro.
Roba da die.
Azzoro!
Giustamente.
E uccisero anche delle persone, sì, oltre a fare tanti feriti, per cui diciamo un documentario che ha anche un suo perché da questo punto di vista. Poi vi cito uno che è il più recente, 2012, Crossfire Hurricane, 50 anni di pietre rotolanti, documentario con molti retroscene, interviste eccetera, Brett Morgan il regista.
The Last Waltzer non è sempre un film dedicato ai Rolling Stones, se non sbaglio di Scorsese?
Su Scorsese io ci arriverei dopo, però non è The Last Waltzer, ma è Shine a Light. Ci siamo collegati. Comunque no, volevo semplicemente dire che questo Crossfire Hurricane, che ovviamente c'ha racconta istanti prima dei concerti, backstage, scorci di una vita da star, chiamiamola così, prende il titolo proprio dal primo verso di Jumping Jack Flash, quindi I Was Born in a Crossfire Hurricane. Quello che forse citava il professore, diretto da Martin Scorsese, che fece molto clamore, è uscito invece nel 2008 e è appunto...
Pure io ci stavo!
Shine a Light. Scorsese ha chiamato una serie di direttori della fotografia belli importanti e ha ripreso un concerto tenuto nell'autunno del 2006 al Beacon Theater di New York. Beacon, si legge Beacon?
Sì, Beacon.
Ok. E ovviamente un concerto incredibile, era il tour di A Bigger Band, con ospiti come Jack White, Buddy Guy e Christina Aguilera. Addirittura al primo concerto l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, che visto che era il suo 60° compleanno ha deciso di regalarsi questa cosa. Vi cito giusto alla fine per chiudere un altro film che non è uscito per tanti anni e si chiama provocatoriamente Cocksucker Blues, girato nel 72 da un certo Robert Frank, che
sul quale diciamo
sembra infatti inevitabile su questo
forza
titolo.
In pratica lui ha ripreso tanto di quello che c'era al di là del palco, quindi quello che succedeva realmente nelle loro vite, e Mick Jagger pare che quando l'abbia visto abbia detto: un bel film Robert, ma se mai venisse mostrato in America non ci darebbero più alcun permesso di suonarvi. E in effetti la band diciamo che si oppose alla pubblicazione di questo film. In realtà un giudice poi gli permise di proiettarlo, ma solo in presenza di Frank stesso, quindi lui lo poteva proiettare solo se era presente in sala. Tant'è vero che l'inizio del film recita: fatta eccezione per le sequenze musicali, i fatti riportati nel film sono interamente di finzione, ogni riferimento a persone reali è puramente casuale. Ovviamente non è vero e ci sono delle chicche, tipo Jagger che si riprende mentre si masturba, Richard che getta un televisore dal terrazzo in hotel, o membri dell'entourage che impegnati in un baccanale con delle groupies
copulano?
Sì, mentre Mick e Kate forniscono una percussiva colonna sonora.
Questo cazzo suo.
Comunque noi, per chiudere in bellezza, per lasciarvi anche con un buon sapore, andiamo a riprendere quelli che erano i primi brani che resero così celebre queste pietre rotolanti, e questa qui è Get Off of My Cloud, vero?
Eh sì,
dai, andiamo.
Una sicurezza. We'll be right back.
Traumfabrik, die dritte Staffel.
Manca la Slokovets, ma c'è Hans Delbruck, e allora è il momento della... Prego, Smith.
Ma non manca solo la Slokovets, mancano anche 25 giorni al 2 luglio.
È vero, attenzione, è vero. Attenzione. Però tanto stasera non c'è Simone Rossi, anche... quindi...
No, no, ma era solo...
Era solo per dire. Professore, sei anche sbagliato.
No, no, 20, comunque, manca la Slokovets e manca 25 giorni.
Un dato importante, il triplo delle visualizzazioni di tutti i miei post l'ha raggiunto questo.
L'ha raggiunto Cristina Hendricks. È inevitabile. Ma invece è il momento dell'agenda cittadina di Hans Delbruck. Anzi, questi ragazzi
che hanno tanto da riacchiare.
No, però... Cominciamo bene.
Va bene, non mi importa niente, io questa è la remoscia, un difetto grave, però
meno
vabbè,
male,
cioè, passiamoci sopra,
meno male che parliamo della R,
infatti,
ne hai di peggiori,
lo so. Vorrei iniziare dal postmodernissimo. Posso? Di solito è l'ultimo argomento trattato, lo trattiamo per
dai
per
via
prima.
Facciamo una cosa,
ok, allora in programmazione continua a esserci Julieta.
Scusa, ma
mi sa che tu sei una mezzo matto.
Un po' sì. Di Pedro Almodovar come Tangerines, che è il film che ci consiglia.
Tangerines,
scusate. Il film
non
che
sbagliare le pronunce, perché qui sono tutti.
Che ci consiglia fortemente il direttore Laszlo, che salutiamo tutti quanti, credo tutti quanti.
Ciaone.
Ciaone
Laszlo.
E continua soprattutto la programmazione di Fiore, film di Giovannesi. Giovannesi che sarà appunto al Postmod domenica 12 per incontrare il pubblico delle 18 e quello che arriverà dopo, cioè delle 21:30.
Però
e
poi diranno
il moderatore, non si sa
ancora chi sarà. Il moderatore ha degli occhi meravigliosi,
travolgenti.
Lo so, guarda, io invito tutti a venire domenica sera
e indosserà una calzamaglia bellissima.
Il giorno dopo invece avremo il penultimo incontro, il penultimo appuntamento con Yasuhiro Ozu e con in particolare il suo ultimo grande capolavoro, che è Il gusto del sakè.
Cazzo.
Del 62, venitevelo a vedere. E poi dal 9 al 15 naturalmente The Neon Demon. Più o meno ho detto tutto e rapidissimamente, come vedete, sul postmodernissimo, quindi insomma, ci sto dentro. Passiamo al Cinema Zenith. Cinema Zenith che questa sera in particolare, se avete ancora tempo, non so se è già partita la programmazione, comunque offre ancora Mio zio di Tati e Where to Invade Next di Michael Moore.
Ci si potrebbe fare un pensiero sopra.
Esatto, ma soprattutto ospita dal 16 al 19 giugno, lo dico in anticipo, avremo tempo le prossime settimane,
la
ma
bomba,
intanto
bomba, l'anteprima.
Sarà una delle città italiane che ospiterà il Festival in Lingua Spagnola e in particolare tra gli appuntamenti 16, 17, 18, 19 segnalo quello del 19 perché è tutto dedicato a Buñuel e sì. I film proposti sono Viridiana e L'Angelo Sterminatore, due filmetti di poco.
Ma niente, no, mi ha addirittura dato il nulla osta il burbero proprietario dello Zenith di venire qui a resecontare
quindi non sbagliamo nulla.
Quanti scoop.
Continua a essere in programmazione anche La pazza gioia, per chi ama Via Zia e per chi l'odia, insomma io l'ho visto, non mi è dispiaciuto, non mi vergogno di dirlo e lo consiglio.
È scappata, c'ha la testa gonfia, classica dell'encefalogramma piatto.
Esatto, mentre lunedì prossimo continua l'appuntamento con Tati, Playtime, quindi capolavoro, dopo Mio zio, appunto Playtime, tempo di divertimento, la traduzione italiana.
Perché io sento le remotion quando non c'è?
Perché purtroppo
per
c'hai una...
Sei ignorante.
Sei una bestia. Cinema Dopo Sant'Anna.
Ma non è uscito fuori tutto sto frasaglio ciancicato.
Esatto.
Ma io volevo dire
problematico.
Esatto. Rob Zombie.
Esatto. Passiamo al cinematografo comunale Sant'Angelo. Sant'Angelo lo dico benissimo senza proprio
continua a sentirla.
Diciamo cosa c'è fino all'8, cioè avete tempo fino a domani per andarvelo a vedere. Abbiamo il documentario film dello scrittore turco Orhan Pamuk, che è Istanbul e il Museo dell'Innocenza. Poi abbiamo l'Enrico V, la proiezione in collaborazione con Perugia 1416, da ricordare tutti in calzamaglia insieme e con la maschera di Laurence Olivier, potete entrare gratuitamente. Mentre il cinema Méliès ci offre ancora fino a domani Alice attraverso lo specchio, che è il prequel, per chi non lo sapesse, di Alice nel Paese delle Meraviglie. Gli interpreti sono gli stessi.
Vogliamo, scusa, fare un caldo saluto agli amici di Perugia 1416.
Appena Guarda, un saluto che, al quale io mi unisco con grande partecipazione. E fino a domani, mamma il delirio, mia. il delirio della donzella Marguerite Julien, per capire se è un capolavoro o una merdata, ok?
Potete andare a vedere. È bellissima come definizione, bravo!
Ok. E Cinema Venere invece dal 9 al 15 ci offre il film indiano Tra la Terra e il Cielo, quattro vite si incrociano lungo il Gange, andatevelo a vedere, perché potrebbe essere una buona occasione.
È durato 7 minuti.
E sempre dal 9 al 15 abbiamo Un Americano a Parigi.
È un cortometraggio, no?
Con il grandissimo Gin Kelly, e insomma, e diretto da Vincent Minnelli. Quindi
forse
per recuperare un capolavoro del passato. E va detto anche che apre il frontone, sperando che smetta anche di piovere, e apre con Star Wars e il Risveglio della Forza l'11 giugno. E vi leggo esattamente cosa accadrà subito prima della proiezione.
Attenzione,
okay?
Il nome Agosha.
E ecco, lo sto cercando, ci sono.
Ecco, ce lo legge tra un
po'. Star Wars Club Perugia si esibirà in acrobatici contest, scusate, in una location unica come quella del Giardino del Frontone. Si inizia alle 19 con l'aperitivo al bar del Frontone con uno spassosissimo DJ set a tema.
Ampiamente sotto la sufficienza.
I bambini che si presenteranno alla serata mascherati a tema con spade laser e quant'altro, quindi anche tu puoi partecipare.
Mio nipote.
Riceveranno un solo popcorn in omaggio per il bar del Frontone, credo pistato dalla persona che passa in quel momento.
Me coglioni.
A partire dalle 21 invece aprirà la biglietteria per accedere al parco, dove grandi e bambini potranno unirsi all'aperitivo con lo Jedi. Alle 21.30 partirà invece la proiezione. Io credo di aver detto tutto più o meno, e basta, non devo dire altro se non che ho questa bruttissima
che esce voce. Questa settimana esce Neon Demon,
lo ripetiamo, l'abbiamo detto all'inizio, se un imbambito colossale,
l'ha detto.
Quindi sei proprio rincoglionito.
Pare diciamolo anche alla fine, no?
Lo dico anche perché non c'è neanche un R dentro.
Vabbè,
Neon Demon.
Ma
però io lo sentivo
di Nicolas.
Ok, abbiamo finito?
Io ho finito. Va benissimo.
Tu sei finito.
E allora è il momento di, ragazzi, lavate i bagni sporchi in casa vostra, siamo in ritardo.
No, io invece voglio una pubblica attenzione in tema di 1416. Voglio una sfida alla daga lunga o daga corta con Hanselbrook. E voglio
guarda, posso dire solo una cosa, sì, chiudo la mia agenda.
Daga corta.
1416 partiva molto male, ma questo coinvolgimento del tronista secondo me gli apre tutto un mondo.
Allora, sì, io te l'ho detto che tu ti dovresti rinominare,
Lo so.
Guarda che ti dovresti rinominare. Sì.
Ragazzi, siamo in ritardo, devo salutare, continuate a scannarvi fuori onda. Io vi ricordo, vi saluto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, che a meno che l'Aslo non voglia fare pannella da solo per tutta
la puntata,
sarà l'ultima puntata. Ha detto di sì, quindi sarà l'ultima puntata del Barton Fabric e la prima puntata di Radio Laszlo. E quindi vi
Radio
Covax. Radio Covax. Vi salutiamo e vi ricordiamo che il programma è stato realizzato questa settimana da Lupus Jonner, Simone Smitter, Director e Hans Delbruck. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Martina Ullman. Grazie agli ospiti Mattia Delbruck.
Ciao Mattia.
Andrea Fioravanti.
Complimenti per lo zio.
Andrà più avanti, ovviamente, al professore. Tenete duro, è ancora martedì.
Ma non mi saluti mai, non mi hai
chiamato. Hai ragione, Daniele Papparelli, ma perché sono mai abituato che stai in conduzione? Ma ti confondo. Andiamo a tuffarci nella piscina delle sirene, una festa pazzesca della scena porno di Los Angeles. Poi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema! Quando scendi dal treno.
Name a new